Il radiogiornale.
Buongiorno da Gabriele Bore. Elezioni in Nord Reno-Vestfalia. La AfD cresce ma non sfonda, così con il calo socialdemocratico a vincere è la CDU del cancelliere tedesco. In Turchia slitta la decisione giudiziaria che potrebbe escludere dalla politica i vertici dell'opposizione, alcuni dei quali sono già in carcere. La ricostruzione della Valle Maggia al centro dei lavori del Gran Consiglio ticinese nella prima sessione ordinaria dopo la pausa estiva. Alle Camere federali da oggi la seconda settimana di lavori autunnali, tra i temi la discriminazione fiscale delle coppie sposate. Il numero di chi li percorre è in crescita e poi ci sono gli eventi meteo estremi. È sempre più onerosa la manutenzione dei sentieri alpini. Alle elezioni comunali nell'importante regione tedesco occidentale del Nord Reno-Vestfalia i cristiani democratici della CDU si sono affermati con il 33% delle preferenze come primo partito. Al secondo posto, ma con pesanti perdite e il loro secondo peggior risultato di sempre, troviamo i socialdemocratici dell'SPD. Nella loro ex roccaforte storica sono arrivati soltanto al 22%. Al terzo posto troviamo invece l'estrema destra della AfD che con il 14,5% delle preferenze è riuscita addirittura a triplicare il suo risultato di 5 anni fa. Al telefono abbiamo ora il nostro collaboratore dalla Germania, Walter Raue. Walter, quelle di ieri sono state soltanto elezioni comunali. Quale significato hanno però avuto sulla politica nazionale e sul nuovo governo guidato da Friedrich Merz?
Sì, per essere state appunto, come dicevi, delle elezioni comunali, queste elezioni hanno avuto una valenza davvero di portata nazionale e questo per un semplice motivo. La Renania-Vestfalia settentrionale è la regione più popolosa della Germania con 17 milioni di abitanti, più grande, giusto per intenderci, di tutte e 6 le regioni tedesco-orientale messe assieme. Chi domina quindi questa regione ha le chiavi in mano per governare tutto il paese. I cristiano-democratici del cancelliere Friedrich Merz queste chiavi del potere sembrano averle saldamente in mano. La CDU infatti è riuscita ad attestarsi, come dicevi, al più grande partito popolare di centro della regione e questo in un Land un tempo chiave per la sinistra tedesca. I socialdemocratici governavano qui fino ancora pochi anni fa con maggioranze bulgare, maggioranze al di sopra del 50%, e il declino dell'SPD nella regione delle acciaierie, degli altiforni, della siderurgia, ma anche della disoccupazione è sintomatico per una crisi ormai di portata quasi esistenziale per l'ex partito dei lavoratori. I lavoratori oggi non votano più compatti, insomma, per i socialdemocratici, ma sembrano preferire altri partiti.
E come si può interpretare invece il risultato dell'estrema destra dell'Alternative für Deutschland, un tempo forte soprattutto nelle regioni della Germania dell'Est e ora sbarcata anche all'Ovest?
Sì, direi che con una certa arroganza un po' tipicamente occidentale l'AfD veniva sempre considerata un pochino come un fenomeno, quindi anche come un problema prettamente tedesco orientale. Invece negli ultimi anni da questa parte vediamo affermarsi l'Alternative für Deutschland sempre più spesso anche nelle regioni più ricche e benestanti della Germania occidentale. Quello incassato ieri nella Renania settentrionale Vestfalia dall'AfD è un risultato sicuramente positivo per il partito, perché è riuscito a triplicare addirittura i suoi voti rispetto a 5 anni fa. C'è però chi sottolinea e chi ricorda giustamente che in fondo col 14,5%, ecco, l'AfD non è che può parlare di trionfo, può sicuramente parlare di vittoria, di affermazione, ma non ha conquistato, diciamo, tutto l'elettorato che ad esempio ha votato le spalle in passato e anche ieri al Partito Socialdemocratico. Quindi ci vogliono sforzi sicuramente maggiori per questo partito per conquistare in maniera più netta i comuni, le regioni anche della Germania occidentale. Ricordiamo che appunto alle elezioni comunali di ieri nessun candidato dell'AfD tutto sommato è riuscito a conquistare la poltrona di sindaco. Ci saranno sì un paio di ballottaggi fra 2 settimane, però anche qui prevedibile che i candidati degli altri partiti riusciranno insomma a imporsi.
Sì, questi dunque gli equilibri politici tedeschi con Walter Raue. in diretta da Berlino. La dirigenza del maggior partito di opposizione contro il presidente turco Tayyip Erdogan rischia di essere rimossa. Il processo per presunte irregolarità nel congresso del CHP, forza politica laica e di centrosinistra, è stato posticipato al 24 ottobre, ma restano alti i timori nel partito, che nell'ultimo anno è stato al centro di vari casi giudiziari che hanno già portato all'arresto di importanti dirigenti e figure di spicco. Sentiamo da Istanbul Filippo Cicciu.
Resta appeso a un filo il destino del maggior partito di opposizione in Turchia. Il CHP potrebbe infatti vedere presto la sua classe dirigente rimossa se i giudici del Tribunale di Ankara riterranno valide le accuse di irregolarità durante il congresso del partito, che si era tenuto 2 anni fa e che ha eletto gli attuali funzionari. L'udienza del caso, che era in programma oggi nella capitale turca, è slittata al 24 ottobre, ma resta alta la tensione nel maggior partito di opposizione, che nell'ultimo anno è stato al centro di molteplici procedimenti giudiziari. Solo 2 settimane fa un tribunale aveva annullato i risultati del congresso della sezione del partito di Istanbul, rimuovendo il presidente e i delegati del CHP nella città sul Bosforo. Una decisione fortemente contestata che ha provocato prima un crollo della borsa e poi proteste antigovernative, dove si sono verificati anche duri scontri tra le forze dell'ordine e i manifestanti, tra cui erano presenti diversi deputati. Il caso ha creato anche divisioni all'interno della forza politica, che negli ultimi mesi aveva però superato nei sondaggi il partito del presidente Recep Tayyip Erdogan, dopo aver già trionfato alle elezioni locali del 2024. Il partito è cresciuto nei sondaggi parallelamente a varie inchieste che avevano portato all'arresto di importanti figure del CHP, come Ekrem İmamoğlu, il sindaco di Istanbul eletto con l'opposizione, che è stato rimosso dall'incarico in marzo dopo essere stato messo in custodia per corruzione. L'arresto di İmamoğlu, che è ritenuto il principale rivale di Erdogan, aveva provocato in primavera turbolenze nei mercati e una svalutazione della lira turca, oltre a settimane di proteste antigovernative. Erdogan ha sempre difeso l'inchiesta contro İmamoğlu e contro il CHP, affermando che la magistratura turca è indipendente, mentre il caso era stato fortemente contestato dall'Unione Europea e İmamoğlu si trova ancora in custodia cautelare.
A Lugano si è aperto il processo nei confronti di un ragazzo di 22 anni accusato di tentato omicidio intenzionale per aver colpito più volte un ragazzo il 7 luglio del 2024 davanti alla discoteca Blu Martini di Lugano. Non è il primo reato violento di cui è accusato il giovane, come ci dice Francesca Calcagno, che sta seguendo il dibattimento.
Buongiorno, le accuse nei confronti del 22enne sono molto serie, accusato appunto di aver tentato di uccidere intenzionalmente un giovane durante una rissa sferrandogli 2 potenti calci alla testa. Erano da poco passate le 4 del mattino fuori dalla discoteca. È accusato anche di infrazione alla legge sulle armi, perché in casa sua sono state trovate stelle da lancio, coltelli e bastoni tattici allungabili. È accusato anche di rapimento per avere, questo nel 2023, sequestrato e picchiato brutalmente un ragazzo che aveva debiti con i suoi complici, lui non lo conosceva. 2 trentenni sono già stati condannati per questo episodio. Il giudice questa mattina ha indagato cosa ha portato il giovane a delinquere, gli episodi di bullismo in ambito sportivo, il suo stato ansioso depressivo che secondo i medici lo ha portato a consumare sostanze stupefacenti, tanto che in giovanissima età, ancora minorenne, il ragazzo ha trascorso dei periodi in comunità in Italia. Un periodo che credeva sufficiente per smettere, ma non è stato così. Per dire che la Corte ritiene importante capire lo sviluppo del problema dell'imputato e della sua aggressività, anche forse per immaginare il suo percorso futuro. Dolce Vita Nero è completo, il 22enne ha già riconosciuto gran parte dei fatti e ha risposto a tutte le domande. Rischia più di 5 anni di carcere.
Noi restiamo in Ticino, ma passiamo alla politica, perché oggi è in programma la prima sessione ordinaria del Gran Consiglio dopo la pausa estiva e dopo la sessione straordinaria dello scorso 25 agosto, che era stata completamente dedicata all'arrocco in governo. Marcello Ierace, seguirai i lavori parlamentari assieme ad Umberto Gatti. Quali sono i principali temi all'ordine del giorno?
Beh, cominciamo col dire che la politica torna a Palazzo delle Orsoline, che era stato appunto chiuso per la ristrutturazione del soffitto durante il periodo estivo e che aveva costretto il Gran Consiglio ad un momentaneo trasloco a Palazzo dei Congressi a Lugano. Questa di settembre sarà una sessione lunga e con tanti temi sul tavolo. Il primo e anche il più corposo è quello dedicato ai lavori di ricostruzione della Valle Maggia dopo l'alluvione dello scorso anno. Una spesa di oltre 25 milioni di franchi su cui c'è sostanziale accordo tra tutti i partiti, ma su cui comunque si dibatterà. E si dibatterà presumibilmente sempre oggi anche sul piano d'azione per la biodiversità, che la destra reputa eccessivamente costoso e poco chiaro. Poi nei prossimi giorni sono previsti anche altri temi per cui è già in programma un dibattito parlamentare.
Marcello, il grosso tema politico in Ticino in questo periodo è però la cassa malati, anche perché a fine mese ci sono due votazioni di un certo peso. Pure il Gran Consiglio affronterà il tema?
Sì, e anche in questo caso sono i premi al centro della discussione, nello specifico i premi non pagati. Infatti attualmente in Ticino ci sono circa 20.000 cosiddetti morosi e 4.000 di questi sono inseriti in una blacklist che prevede la sospensione delle cure mediche se non quelle d'urgenza. La sinistra chiede che questa blacklist, creata nel 2012 ma momentaneamente sospesa dopo il Covid, venga definitivamente cancellata. Ma di questo si discuterà con ogni probabilità mercoledì.
Sì, Marcello Riarace dunque con i lavori del Gran Consiglio ticinese. A Berna riprendono invece i lavori delle Camere federali per la seconda settimana della sessione autunnale. Fra i temi in agenda oggi al Consiglio nazionale c'è l'iniziativa del centro sì a imposte federali eque anche per le coppie sposate. Iniziativa che chiede che i coniugi possano continuare a unire i loro redditi nella dichiarazione senza però subire svantaggi fiscali e dunque essere discriminati. Il governo è contrario all'iniziativa. Ma sentiamo da Berna Alessio Veronelli.
Primo giro in Parlamento per l'iniziativa lanciata dal centro che chiede di abolire quella che viene definita una penalizzazione fiscale del matrimonio. I promotori vogliono che nella Costituzione venga sancito che le coppie sposate possono continuare a unire i redditi nella dichiarazione senza subire svantaggi fiscali rispetto alle coppie non sposate. L'iniziativa lascia però aperta la questione di come questo obiettivo verrà concretamente raggiunto, ovvero attraverso quali modelli di calcolo. Iniziativa che riguarda inoltre solo le imposte federali, a differenza di quella promossa dalle donne PLR sulla tassazione individuale, cui le Camere hanno già risposto con un controprogetto, che prevede invece una riforma totale del sistema fiscale. Per i sostenitori dell'iniziativa oggi nazionale, oltre ovviamente ai parlamentari del centro, una maggioranza di quelli UDC, con l'attuale modello di calcolo delle imposte federali, le coppie sposate pagano in media di più rispetto a quelle non sposate a parità di reddito e vi è dunque una discriminazione. Per i contrari invece, PLR, PS Verdi e Verdi Liberali, così come la Commissione Economica del Consiglio Nazionale e il Consiglio Federale, scegliere liberamente il modello di calcolo delle imposte ribalterebbe lo svantaggio fiscale sulle coppie non sposate e per la Confederazione ci sarebbe un importante mancato introito. In serata il Consiglio Nazionale discuterà l'iniziativa per la prima volta. Agli Stati invece non ci arriverà in questa di sessione, mentre sulla tassazione individuale il popolo si pronuncerà forse il prossimo anno.
Sassi, bottiglie, fuochi pirotecnici contro la polizia che ha reagito con pallottole di gomma e idranti. Gli scontri si sono registrati a Zurigo, dove nel fine settimana appena trascorso gruppi autonomi di estrema sinistra hanno cercato di occupare alcune aree in centro città. Ma ci dice di più Emanuele Ferrari.
Caserne Nareale, la zona dell'ex caserma, poco lontano dalla stazione centrale di Zurigo, un noto luogo di ritrovo nei fine settimana apprezzato anche per far festa. Poco prima delle 23 di sabato, la polizia viene informata che un folto gruppo di persone mascherate sta cercando di raggiungerlo per occuparlo. Al loro arrivo, spiega Mark Surber, raggiunto dai colleghi di SRF, i poliziotti sono stati subito attaccati. Alle pietre continua il portiere portavoce della comunale di Zurigo, si è reagito con acqua e lacrimogeni, mettendo in fuga gli autonomi.
Le
agenti sono riuscite a controllare un piccolo gruppo composto da 7 persone. Gli altri ce l'hanno fatta scappare, anche mescolandosi tra la gente ignara che si trovava sul posto solo per far festa. 233 invece sono state le persone controllate e allontanate dal Platzspitz venerdì sera. Anche qui gruppi autonomi di sinistra avevano cercato di occupare e bloccare l'area verde attorno al Museo Nazionale Svizzero dietro la stazione. Un attacco coordinato, le persone sono giunte sul posto da più parti, sia a piedi sia con furgoncini, smorzato sul nascere dagli agenti. Tentativi simili in due zone relativamente vicine a poco più di 24 ore l'uno dall'altro. C'è un legame?
In beiden Fällen sind die Ermittlungen erst angelaufen, auch die...
Le indagini sono appena iniziate, dobbiamo ancora analizzare sia quanto successo sia i nostri interventi, ma, conclude Mark Surber, al momento riteniamo che le due azioni siano collegate.
E ora parliamo della manutenzione dei sentieri di montagna, che è sempre più onerosa e se ne accorgono comuni e cantoni responsabili. I motivi sono vari, dal crescente numero di episodi di maltempo estremo all'aumento di persone sui sentieri, in particolare con le biciclette. Alan Crameri.
Togliere sassi, sistemare smottamenti, eliminare erbe infestanti. A questa manutenzione regolare dei sentieri va poi aggiunta la messa in sicurezza, protezione da caduta massi, da legname, da inondazioni, sfide note in montagna, ma l'aumento della frequenza degli interventi costa. Ci sono le colate di fango e i cedimenti del terreno dopo le forti piogge, ma c'è anche la siccità, ha spiegato a Radio SRF Patricia Cornali dell'associazione Sentieri Svizzeri. Siccità che indebolisce le radici delle piante, che possono quindi crollare sul tracciato in caso di forte vento o temporali. Insomma, le conseguenze già conosciute di un cambiamento climatico che favorisce queste calamità. Ma, aggiunge Cornali, c'è anche la crescita del numero di escursionisti e quindi dell'usura dei sentieri. Sono aumentati soprattutto ciclisti e cicliste, anche con biciclette elettriche, un fenomeno esploso negli scorsi anni, e una bicicletta rovina di più il sentiero rispetto a chi passeggia. Al Parlamento federale recentemente c'è chi ha chiesto un supporto finanziario maggiore da parte della Confederazione, soprattutto per i comuni più esposti ai problemi, ma il governo ricorda che la legge attribuisce ai cantoni la responsabilità di sistemare e preservare i sentieri, un compito impegnativo. In totale in Svizzera ci sono oltre 65.000 chilometri di sentieri, percorsi da 4 milioni di persone.
E con questo è tutto per il Radiogiornale, ora c'è lo sport. Buon ascolto e buon pomeriggio.